Grazie, buonasera. Questa sera davvero parliamo di una grande avventura, passata ormai in secondo piano perché ovviamente i mass media non ce la raccontano come dovrebbero raccontarci la storia di questa missione che ormai ha 20 anni, è diventata maggiorenne, doveva sopravvivere per 5-6 anni, poi è stata prolungata ancora e ancora, ancora, fino ad oggi. E siamo qui questa sera perché inizierà la sua ultima fase, una fase che la porterà, lo vedremo più in là, ad attraversare via gli anelli fino a morire il prossimo 15 di settembre. Vedremo perché viene fatta morire volontariamente, nonostante che la sonda sia in un'ottima salute e continua a produrre tanti dati con scoperte che arrivano giorno dopo giorno. Allora, ci sono tanti modi per raccontare questa avventura. Quello che desidero da parte mia, così raccontarvi questa sera è solleticare la vostra curiosità e quindi raccontarvi questo lunghissimo viaggio mettendo in luce quelle che sono state le più importanti scoperte, che non vuol dire che vi racconterò tutte le scoperte, perché davvero ci vorrebbero giorni per raccontare tutto quanto. Iniziamo un po' in senso cronologico, poi andremo invece ad approfondire, gli elementi in modo diverso. In senso
4,
cronologico vuol
3,
dire partire
2,
dal giorno in
1,
cui la missione prese il
liftoff,
via.
Space
Era il
Spacecraft, Premium
2007
Mars, Track
e
7,
partì con un razzo, un Alpha
Catch
Centaur.
Program
E
Assembled, Hold Program
ricordiamolo
Assembled.
subito, questa è una missione voluta non solo dalla NASA, ma
We have
anche
planet
dall'Agenzia
tower,
Spaziale
planet assumed
Europea e anche
spacecraft is on
dalla
its
Agenzia
way to
Spaziale
sat.
Italiana. Una missione
Request 20
quindi
seconds, all
estremamente
systems are go.
complessa, vi dicevo, perché doveva raggiungere Saturno passando via via vicino ad altri pianeti. Innanzitutto doveva passare vicino a Venere e ci passò nel 1998 e poi nel 1999. Vedete, passò a 284 chilometri. Cosa servì il passaggio a Venere? Non tanto per studiare il pianeta, ma come viene fatto per tante sonde, per ricevere il famoso colpo di frusta, no? Passando vicino a Venere, raggiunse la velocità di 25.000 km all'ora. La seconda volta passò a soli 600 km e aumentò ulteriormente la velocità. Poi nel tempo la velocità è diminuita e quindi ecco che è stata fatta passare vicino alla Terra. Vicino alla Terra ci arrivò nell'agosto del 1999 e sorvolò la Terra soli 1.100 km. Ora, 1.100 km è davvero poco, se voi pensate che la stazione spaziale si trova a 400 km, più o meno 380 km, beh, capite che con quale precisione i fisici e gli ingegneri sono riusciti a far venire vicino alla Terra questa sonda per darle una ulteriore spinta. Vi dicevo, prima era 25.000 km, poi ha rallentato un po' e qui prende la velocità di 19.000 km all'ora. Arriviamo al vero viaggio. A questo punto ha assunto la direzione per andare verso Saturno. Siamo nel dicembre del 1999 e deve passare questa sonda attraverso la famosa cintura degli asteroidi. Ora, sappiamo benissimo che non è che gli asteroidi sono rappresentati, qui c'è una rappresentazione che uno dice ma come fa a passare in mezzo a lì? Ecco, gli asteroidi hanno distanze davvero molto elevate, per cui non c'è un grande pericolo di impattare con gli asteroidi, anche perché si conoscono bene, la loro orbita la si conosce. Il pericolo è sempre la polvere, i piccoli granelli di cui si conosce poco o nulla e quindi qualche granello avrebbe potuto impattare con la sonda. Ovviamente la sonda era schermata, era stata pensata anche per questo tipo di evento e anzi vengono utilizzati gli strumenti per analizzare la polvere e gli strumenti dimostrano di sapere fare il loro compito e questo è importante perché lo dovranno fare poi quando la sonda arriverà vicino a Saturno. L'anno successivo la sonda arriva vicino a Giove, passa vicino a Giove, il 30 dicembre del 2000, e lo sorvola 10 milioni di chilometri. Capite che con Venere eravamo intorno ai 200, 500, 600 chilometri, la Terra 1100 chilometri, qui passiamo a 10 milioni di chilometri. Perché 10 milioni? Perché il pianeta è gigantesco, quindi il nostro sorvolo è proporzionato all'oggetto che andiamo a studiare. Nel riquadro che vedete a sinistra, questo riquadro qua, è rappresentata la sonda che stava lavorando attorno a Giove in quel periodo, che era la sonda Galileo. Proprio in quegli anni era lì per studiare il grande pianeta, anzi aveva fatto entrare una sonda nella superficie, nell'atmosfera di Giove, e poi al termine della missione sarebbe entrata anch'essa, inviandoci a casa una grande quantità di informazioni. Questo era importante perché il confronto delle due sonde ci permetteva di capire se i dati che la Cassini inviava a Terra erano conformi con quelli che ci stava inviando la Galileo, e davvero dimostrò anche in questa occasione di funzionare come doveva funzionare. A questo punto viene messa in una sorta di riposo perché deve arrivare finalmente a Saturno, e Saturno lo incomincia a vedere da lontano poco prima di entrare in orbita l'8 aprile, quando inizia ad osservare qualcosa che da Terra a quel tempo non si riusciva a vedere, cioè riesce ad osservare due tempeste, che vedete sono questi due puntini che si osservano proprio qui in alto, due tempeste che si rincorrono l'un l'altra. Queste tempeste viaggiano leggermente, ad una velocità leggermente diversa. Quella più in alto, vedete, viaggia a circa 11 metri al secondo, l'altra viaggia a 6 metri al secondo, e quindi cosa succede? Che nel loro movimento, pian piano, le due tempeste si fondono in un'unica tempesta. È come se sulla Terra due uragani dovessero fondersi su due in un unico uragano. Immaginate cosa potrebbe succedere. Qui immaginate che sono tempeste di 1000 chilometri di diametro. I nostri uragani, quelli che si formano sull'Oceano Atlantico, hanno dimensioni di qualche centinaia di chilometri. Possiamo dire che il più grande uragano che c'è stato sulla Terra era proprio dell'ordine dei 1000-1100 chilometri, ma fu l'eccezione delle eccezioni. Qui invece sono qualcosa di molto piccolo, però che ci fa vedere l'attività di questa atmosfera di Saturno. Dopo questo prima osservazione, ecco che l'occhio di Saturno viene puntato verso i primi satelliti, e nella ricerca dei primi satelliti Cassini fa subito una scoperta. Scopre due piccole lune, sono lune di 3-4 chilometri di diametro, quindi sono veramente dei piccoli oggetti. Siamo al 1 giugno del 2004, chiamarle lune è forse fin troppo, però sono oggetti che poi verranno riosservati successivamente, e si vedrà che hanno una loro orbita ben precisa. Qui la vedete sulla destra, e producono nel loro movimento attorno a Saturno una scia, lasciano dietro sé una scia. Quindi, insomma, sono lune a tutti gli effetti, piccoline. La prima grande soddisfazione arriva quando la sonda va a impattare, cioè va ad osservare la prima grande luna, che è la luna, che è quella che adesso vedete, che è la luna Febe. Gli passa a 1000 chilometri, è il primo oggetto veramente di certe dimensioni, 213 chilometri di diametro. Non è una di quelle lune ghiacciate che poi andremo a osservare, è una luna fortemente caratterizzata, con dei crateri anche di 80 chilometri di diametro, quindi oggetti molto, molto grandi, e crateri anche molto profondi. Infatti ce n'è uno addirittura che è profondo 16 chilometri. Si scopre che c'è del ghiaccio, anche se è un oggetto molto scuro, quindi vuol dire che è ricoperto da sostanze organiche, e c'è del ghiaccio però di anidride carbonica. analizzando la densità di questo oggetto, si scopre che per il 50% è materiale roccioso. Allora si vedrà dopo, si capirà dopo che non è della stessa pasta degli altri satelliti di Saturno. Quindi ci si pone la domanda: da dove è arrivato questo oggetto così strano? Beh, questo oggetto così strano deve essere arrivato da fuori del sistema di Saturno, quindi probabilmente potrebbe essere arrivato addirittura dalla fascia di Kuiper, sapete, quei piccoli oggetti che ci sono al di là di Urano, di Nettuno, insomma, dove Plutone è il primo rappresentante. Questi oggetti ogni tanto qualcuno arriva dentro e possono essere catturati da Saturno. Chissà quanti ne avrà catturati e chissà quanti ne saranno caduti all'interno di Saturno. Questo, per la sua particolare traiettoria, è riuscito a mettersi in orbita attorno al grande pianeta. E c'è un elemento importante, il fatto che lascia una scia dietro sé, ed è una scia abbastanza interessante questa, perché poi si scoprirà che questa scia di materiale scuro ha una ripercussione su altri satelliti, e lo vedremo fra un po'. Quindi questa è la prima importante scoperta che viene fatta, e a questo punto arriva il momento più importante di questa missione, perché sì, ha visto Saturno da lontano, ha visto questi primi satelliti, però per imparare tutto quello che si voleva imparare era importante che Cassini entrasse in orbita attorno a Saturno. Grande felicità quando l'accensione per 20 minuti del motore della sonda porta Cassini ad entrare in orbita attorno a Saturno. È il 2004. Noi l'abbiamo raccontato in 5-6 minuti, 7 minuti, pensate che ci sono voluti 7 anni, 1997-2004, per arrivare al grande pianeta. 7 anni sono tanti. Voi immaginate gli scienziati che hanno costruito gli strumenti, li hanno pensati 5-6, se non addirittura 10 anni prima, poi hanno visto il razzo, la sonda, eccetera eccetera, lanciata nello spazio, 7 anni di viaggio, ed ora finalmente li possono accendere per poter studiare Saturno e tutto quello che gli sta attorno. Allora, prima di vedere un attimo quelle che sono le grandi scoperte che sono state fatte, chiediamoci un attimo cosa conoscevamo noi di Saturno prima di quel momento. Beh, conoscevamo già abbastanza cose, perché non solo lo osservavamo da Terra, ma era passata vicino anche la Pioneer, un'altra sonda, erano passate vicino le Voyager, quindi avevano raccolto del materiale, ma avevano sorvolato Saturno e se ne erano andate. Ora invece avremo una sonda che è qua vicino. Saturno ha un diametro di 116.000 km, la Terra è di 12.000 km, quindi è molto più grande del nostro pianeta. Dista dal Sole 1,5 miliardi di chilometri, la nostra Terra 150 milioni di chilometri. Un anno su Saturno dura quasi 30 anni, quindi capite che le stagioni, visto che esistono le stagioni, durano un quarto di 30 anni, e Cassini vive quella che è la primavera di Saturno nell'emisfero settentrionale e una parte dell'estate, che è quella che c'è in questo periodo. La temperatura, però, visto che la distanza è di 1,5 miliardi di chilometri, è molto bassa, parliamo di meno 130 gradi. Questa è la carta d'identità. Ma come è fatto Saturno dentro? Saturno dentro è estremamente complesso. Allora, se noi andiamo dal nucleo più interno, che è appunto questo puntino che voi vedete azzurro, ecco, quello, stando a tutti gli elementi che sono stati raccolti, dovrebbe essere un nucleo roccioso. Prima c'era un signore che mi diceva: ma quando parliamo di pianeti gassosi non vuol dire che non c'è proprio niente di roccia? No, c'è una parte del pianeta che è roccioso, e che è quello interno, e che, se andiamo a vedere quanto è grande, è più o meno 25.000 km di diametro, quindi è più grande della Terra. Lo chiamiamo gassoso perché poi tutto il resto è gassoso. Sembra che sia fatto di ferro e nickel, quindi come il nostro nucleo nucleo che sta nel cuore della Terra, più altri minerali silicatici, come la Terra ha il suo mantello e la sua crosta. Ma la differenza arriva immediatamente quando usciamo da questo nucleo, perché abbiamo un involucro di quello che si chiama l'idrogeno metallico, ed elio. Che cos'è l'idrogeno metallico? È l'idrogeno quando viene sottoposto ad altissima pressione. Noi sappiamo che nella nostra mente l'idrogeno è sempre gassoso, no? Però se noi lo sottoponiamo a pressione elevata può diventare liquido e può diventare addirittura solido. Ebbene, a quelle pressioni che ci sono a quella profondità si comporta come un metallo, cioè gli elettroni si mettono a circolare liberamente all'interno di questo nucleo, appunto fatto da, soprattutto da idrogeno, ed è qui che ci sono delle correnti elettriche molto intense e che crea il campo magnetico di Saturno, che non è identico per intensità a quello di Giove, che è molto molto più forte, ma è un campo magnetico dovuto proprio a queste correnti elettriche che creano il campo magnetico. Sopra a questo nucleo di idrogeno metallico abbiamo il nostro diciamo involucro liquido di idrogeno e elio liquidi, quindi abbiamo una parte liquida, una parte rocciosa interna, poi abbiamo questo idrogeno metallico e poi abbiamo la parte liquida e sopra invece abbiamo la parte gassosa, come vedete fatto per il 96% di elio, 96% di idrogeno e una piccola parte di elio. E poi tante altre sostanze che adesso vedremo che sono nella parte più alta dell'atmosfera, ci sono anche dentro, ma che le scopriamo nella parte più alta andando a potendoli vedere. E quindi diciamo ci sono tutti questi elementi che adesso, di cui vi dirò due parole. Anche Saturno ha un asse di rotazione che è inclinato 26 gradi, quindi vuol dire che come la Terra, che ha l'asse inclinato di 23 gradi, ha le sue stagioni. Una massa enorme, 95 volte quella della Terra, eccetera. La cosa molto caratteristica, alla quale forse c'è difficile pensare ed immaginare, è che la sua densità media è di 0,69 grammi per centimetro cubo. Che cosa vuol dire questo? Che se noi avessimo una tinozza grande, piena d'acqua per farci stare dentro Saturno, Saturno galleggerebbe sull'acqua perché è meno denso dell'acqua. E questo ci fa un po' pensare, no, a com'è, alla stranezza di questo pianeta. Noi non ci pensiamo mai, ovviamente, però se proviamo a pensarci, nonostante queste dimensioni pazzesche, questo materiale e tutto quanto, in realtà è un oggetto estremamente poco denso, meno denso dell'acqua, tanto da potergli galleggiare sopra. Se andiamo a vedere la sua atmosfera, ecco, la sua atmosfera è composta più o meno da quello che vi ho detto prima, cioè 96% da idrogeno e il 3% di elio, e poi ci sono tanti altri elementi, vedete l'ammoniaca, l'acetilene, l'etano, il propano, la fosfina, il metano. Allora, tutte queste sostanze sono sostanze che vengono prodotte dalla reazione dei raggi ultravioletti con alcune di questi elementi, soprattutto con il metano che viene trasformato in altri elementi. E sono anche questi elementi che danno il colore a Saturno. Per esempio, i cristalli di ammoniaca, la cui formula è NH3, quindi azoto e idrogeno, dà alle nubi un aspetto giallognolo. Poi sotto questo, sotto questa parte più giallognola, c'è un'altra sostanza più complessa da un punto di vista chimico, l'idrosolfuro di ammonio, vedete lì la formula, e l'acqua, che gli danno questo strano colore più rossastro. Vi dicevo che l'azione dei raggi ultravioletti sono molto intensi e quindi hanno un'azione sul metano che produce insomma, una gran parte di queste sostanze. È chiaro che se volessimo entrare in questi dettagli dovremmo parlare solo dell'atmosfera di Saturno, non avremmo poi il tempo per tante altre belle cose. anche Saturno, come Giove, ha le bande e le zone. Ricordate, le bande sono quelle fasce più scure che si vedono, anche per Giove così, invece le zone sono le bande più chiare. Sono meno intense però, a dire il vero, cioè se voi fate una foto di Giove e una foto di Saturno, quelle di Giove appaiono molto più vigorose. Perché? Beh, si ipotizza che la parte più alta dell'atmosfera di Saturno sia avvolta da uno strato di foschia, questa foschia che attenua il colore di queste bande e di queste zone. Ciò nonostante però ci sono dei venti molto forti anche qua, dei venti che arrivano fino a 1800 km all'ora. Soltanto Urano ha dei venti più potenti, più forti di Saturno, ma voi immaginate venti di 1800 km all'ora. E quindi anche qui ci sono dei grandi cicloni, cicloni che hanno delle ricorrenze, alcuni ricorrono dopo 20-30 anni, a volte quando si formano poi durano per decenni, a volte anche per secoli, e la grande macchia rossa di Giove ci insegna per quanto tempo possono rimanere. Tutto questo più o meno lo conoscevamo già prima che la sonda Cassini arrivasse a Saturno, ma ecco che inizia la grande rivoluzione, il grande studio di tutto quello che c'è attorno a questo grande pianeta. È il primo incontro con Titano, avviene a 1200 chilometri, vede e osserva bene l'atmosfera, perché questo satellite, satellite di Saturno, estremamente noto ormai, perché è così interessante, perché c'era grande attesa, perché sapevamo che era ricoperto da un'atmosfera composta per il 95% di azoto e il 5% di metano e di altri composti organici come per esempio l'etano e il propano, ma non conoscevamo nulla di quello che c'era sotto, perché da lontano, cioè dalla Terra, noi non potevamo vedere quello che c'è sotto la superficie, come Venere, che con la sua grande atmosfera, spessa atmosfera di anidride carbonica, ci impedisce di vedere quello che c'è sotto. E allora anche per Titano era così. Qual era l'unico modo per poter conoscere la superficie di Titano? E c'erano due modi: o far scendere una sonda su Titano, ed è quello che è stato fatto, oppure studiarlo attraverso le emissioni radio, ed è quello che è stato fatto. Oggi Venere, per fare un confronto, lo conosciamo quasi meglio, la sua superficie la conosciamo quasi meglio della superficie della Terra, perché ci fu una sonda, la sonda Magellano, che fece uno scandaglio totale della sua superficie, quindi riuscì con le onde radio a delineare con grande precisione la maggior parte delle caratteristiche morfologiche del pianeta. Ebbene, anche qui è stato fatto la stessa cosa con la sonda Cassini. In questo primo approccio, vedremo che di approcci ce ne saranno tanti, ce ne sono stati più di 100 di approcci, l'ultimo avverrà proprio fra qualche giorno, in questo primo approccio si scopre che ci sono dei venti che viaggiano a 120 km all'ora e si riesce a capire con precisione che l'atmosfera ruota più velocemente del satellite. Guarda caso è anche proprio la stessa cosa che avviene su Venere. Ora, è chiaro che non posso proprio seguire tutto in modo molto, diciamo, letterale, quello che è avvenuto passo dopo passo. Io faccio un passo ulteriore, cioè grazie alla sonda Cassini noi riusciamo a capire come è fatto l'interno di questo satellite. Allora, cosa riusciamo oggi a conoscere di questo meraviglioso satellite? È incredibile, dopo lo vedremo ancora, ci ritorneremo sopra. Beh, sappiamo che è composto da un nucleo fatto di silicati, quindi un nucleo simile a quello della Terra. Poi sappiamo che c'è una fascia forse di ghiaccio ad alta pressione, probabilmente proprio al ghiaccio di acqua e o anidride carbonica. Poi abbiamo uno strato di acqua liquida attorno, quindi anche questo satellite, come poi vedremo Encelado, di cui si è parlato abbastanza in questi giorni, ha questa struttura, questa parte di ghiaccio liquido, di acqua liquida. Però attenzione, c'è una diversità. Mentre vedremo poi l'acqua di Encelado poggia proprio sul nucleo di se stesso, sul nucleo interno che è caldo, qui c'è uno strato di ghiaccio che fa da cuscinetto e questo crea, diciamo, fa sì che siano minori le probabilità che avvengano una serie di reazioni chimiche che potrebbero portare alla vita, proprio perché c'è questo strato di ghiaccio. Attenzione però, noi non sappiamo con estrema precisione quello che c'è, perché facciamo delle ipotesi, conosciamo la densità, conosciamo le dimensioni, conosciamo la massa e quindi facciamo delle possibili deduzioni, delle possibili ipotesi. Non è detto che quella strato di ghiaccio sia uniforme in tutto il satellite, potrebbero esserci aree dove non c'è il ghiaccio e l'acqua è più profonda e va a toccare il nucleo, chissà. Però ecco, il quadro molto semplificato è questo che ci siamo fatti. Poi al di sopra di questo mare liquido c'è un altro strato di ghiaccio liquido, solido, e poi abbiamo la morfologia superficiale. Voi lo sapete, molti di voi lo sapete, per chi non lo sapesse di cosa è fatto, vi lascio un attimo di attesa. Vedete che questo satellite è più grande della Luna, il satellite Titano ha 5.000 chilometri di diametro, la Luna 3.500, quindi è molto più grande. E insomma, se non fosse perché è lì a girare attorno a Saturno, quasi lo potremmo chiamare pianeta, perché davvero ha tantissime caratteristiche che fanno pensare proprio alle caratteristiche di un pianeta. Arriva il giorno molto atteso, il giorno la vigilia di Natale, il 24 dicembre del 2004, e Huygens, che è la sonda figlia che era rimasta addormentata, attaccata a Cassini per tutto questo periodo, per questi 7 anni, si stacca dalla sonda Cassini e inizia la sua discesa. Una discesa lunga che durerà 3 settimane e quindi c'è grande apprensione. Perché apprensione? È perché, caspita, è rimasta spenta per 7 anni, ora viene risvegliata per 3 settimane, deve avvicinarsi al satellite, a questo satellite misterioso, e poi deve dare tutto se stessa in sole 2 ore e mezza, durante le quali attraverserà l'atmosfera e scenderà fin sulla superficie. Potete immaginare quale attesa c'era da parte degli scienziati. Inizia quindi questo volo verso il basso, ma ovviamente la sonda Cassini continua il suo studio. 31 dicembre del 2004, ecco uno studio di un passaggio ravvicinato a questo satellite Giapeto. Cosa scopre? Scopre una cosa incredibile. Questo satellite è relativamente piccolo, vedete 734 chilometri di diametro, ma ha una cosa straordinaria, una catena montuosa che borda l'intero equatore. Addirittura, ovviamente, ci furono quelli che parlarono che questo non è un satellite naturale, ma era un satellite artificiale di chissà quale civiltà extraterrestre che l'aveva camuffato da satellite naturale. Però, al di là di questa stupidata, quello che veramente lascia bocca aperta agli scienziati è questa cintura stranissima, che non è una cosa da poco, in alcuni punti alta addirittura 20 chilometri, alta addirittura 13 chilometri e larga 20 chilometri. Capite che è una catena montuosa a livello di Himalaya, a livello di Karakorum, di Alpi. Allora ci si chiede com'è possibile che sia nata una cosa di questo genere, e oggi siamo ancora a livello di ipotesi, non c'è una certezza assoluta. Ci sono 3 ipotesi che vanno per la maggiore, anche se una più di tutte le altre viene accettata, diciamo così, dalla maggior parte dei ricercatori, ed è la prima. Si pensa che quando questo satellite si formò doveva ruotare su se stesso ad una velocità molto elevata, il suo giorno era di soli 17 ore, adesso il giorno è di 79 ore. E allora, quando era composto ancora di magma molto liquido, è probabile che questa notevole velocità portò proprio nella zona dell'equatore a rigonfiarsi. Ora è chiaro che uno dice sì, ma anche altri satelliti, la stessa Terra, si ipotizza che quando nacque doveva girare su se stessa ad una velocità di 5 km all'ora, gli faceva un giro su se stessa in 5 ore, scusate. Come mai non hanno queste catene? Qui bisogna andare a vedere uno per uno. Per la Terra possiamo rispondere dicendo che i fenomeni geologici che poi l'hanno interessata sono stati tali e tanti da aver cancellato se eventualmente ci fosse mai stata una catena di questo tipo. Qui invece raffreddò e rimase così. Chissà se è proprio andata in questo modo. Certo è che se è andata in questo modo è una stranezza, bisognerebbe capire tante, tante cose, perché insomma sì, va bene il magma fluido, quindi la velocità, la forza centrifuga e tutto quello che volete voi, però creare una catena di queste proporzioni è davvero una stranezza. Le altre due ipotesi sono ancora più strane. Una vuole che sia materiale fuoriuscito dal satellite e si sia disposto lungo questa catena. Ma anche qui come, perché, è soltanto a livello di ipotesi. Addirittura un'altra ipotesi ipotizza che il satellite aveva del materiale attorno a sé, della specie di anelli, quindi era un satellite con degli anelli che copiava il pianeta padre, madre, come volete voi, e questi anelli, questo materiale poi a un certo punto è caduto, è finito sulla superficie del satellite e ha dato origine proprio nella zona equatoriale a questa catena. Ma così da geologo mi lasciano perplesse un po' tutte le ipotesi, e forse la prima effettivamente è quella un po' più reale, realistica più che reale. 3 anni dopo, lo stesso satellite, Giappeto, viene studiato di nuovo, viene passato vicino di nuovo e si scopre una cosa molto strana, che ha una faccia completamente scura e una faccia invece completamente chiara. Vengono dati dei nomi che vedete scritti lì, ma si dice come mai una cosa di questo tipo. Allora, anche in questo caso si avanzano delle ipotesi. La prima ipotesi vuole che sia materiale organico da meteoriti o da delle comete che sono arrivati e sono caduti su Giappeto, però la domanda è perché solo da una faccia? La risposta è perché magari venivano deviate dal pianeta, dal grosso pianeta, e quindi tutte più o meno finivano sulla stessa faccia. È una possibilità, ma certamente è una possibilità piuttosto complessa. La seconda ipotesi, invece, che trova una maggiore conferma, arriva da quello che vi ho detto prima, cioè dal fatto che il materiale arriva da quel satellite scuro che abbiamo visto prima, Febe, che lascia dietro sé una scia, una lunga scia, e quindi è possibile che sia la faccia che Giappeto mostra a questa scia sia sempre quella, e quindi si è ricoperto, si è davvero sporcato del materiale materiale organico che arriva dal più piccolo satellite. Una terza ipotesi, che qui è la 2, che ho scritto come 2, vorrebbe che del materiale, di materiale organico, perché il materiale organico di solito è molto scuro, più è complesso più è scuro, perché il materiale organico, voi pensate al carbone, il carbone è fatto da carbonio, il carbone è scuro, ecco, tutti i composti del carbonio sono scuri, ecco, potrebbe essere fuoriuscito dall'interno, ma anche qui perché solo su un lato? Non è che se non sappiamo dare una risposta vuol dire che l'ipotesi è sbagliata, però al momento l'ipotesi più realistica in questo caso è proprio quella del materiale che sporca una faccia che arriva dallo spazio. È molto intrigante questa cosa, assolutamente nessuno l'aveva visto prima. Arriviamo al 14 gennaio del 2005. È il momento davvero di grande interesse, di grande apprensione, perché la sonda Huygens deve atterrare su Titano. Il atterraggio dura, diciamo il passaggio nell'atmosfera dura circa 2 ore e mezza e la sonda è stata progettata per poter sopravvivere circa 2 ore e mezza sulla superficie di questo satellite. Allora adesso vi faccio vedere questo filmato senza che io vi dico niente perché è molto bello e molto interessante e le scritte vi raccontano un po' tutto. Interessante, vero? Diciamo che è una cosa molto incredibile avere questa sonda che scende e atterra per fortuna su una zona solida perché gli scienziati avevano il sentore che ci potevano essere dei mari liquidi, dei laghi liquidi, ma non si aveva la certezza, però era stata pensata in modo tale che poteva anche galleggiare. Non c'era la possibilità di farla atterrare in un punto piuttosto che in un altro, come ad esempio quando si andava sulla Luna, il modulo lunare lo si faceva scendere dove si voleva e così via. La scelta è stata più o meno casuale, dove i venti avrebbero portato quel paracadute, e per fortuna è finita in una zona solida. Avete visto quei grandi blocchi di ghiaccio? Erano come grossi chicchi di grandine davanti a questa sonda. Ma la cosa importante, la cosa caratteristica, è che tutto quello che avete visto era soprattutto fatto di metano. Sì, c'erano dei chicchi di ghiaccio d'acqua, ma era soprattutto fatto di metano. Oh bella, sì, per la prima volta si vedeva un paesaggio, e adesso lo rivedremo ancora, dove era fatto di metano solido e anche di etano, che è abbastanza simile al metano. E quindi si incominciò ad avere questa idea che là c'era un mondo completamente diverso. Ma non solo, si ebbe immediatamente la certezza che c'era anche dell'acqua, del materiale liquido. Non era acqua, ma era metano liquido. E fra un attimo poi vi spiegherò molto meglio. La sonda Cassini continua il suo viaggio, 17 febbraio del 2005, passa vicino a Encelado. Encelado è tornato alla cronaca nei nostri giorni. All'inizio però si vedevano delle cose piuttosto strane. Cosa si vedeva? Si vedeva il fatto che il campo magnetico, questo che è rappresentato in giallo, e il campo magnetico di Saturno veniva in qualche modo deflesso vicino alla grande luna. Allora ci si chiedeva: che cosa può far modificare il campo magnetico di Saturno? È la prima ipotesi che venne avanzata era che ci doveva essere dell'acqua salata, dove le correnti che si venivano a creare potevano avere un'influenza sul campo magnetico di Saturno. Oh bella, ma voleva dire che c'era un oceano allora? Voleva dire che c'era qualcosa che fuoriusciva da quel satellite? Immediatamente non si ebbe una risposta, ma lo stesso sorvolo mostrò qualcosa di molto strano. La temperatura al polo sud, vedete, era molto più elevata che non la temperatura all'equatore. Allora era come se ad esempio noi misurassimo la temperatura al polo sud, che è una temperatura più elevata che non quella dell'Antartide. È una cosa molto strana. Cosa poteva esserci al polo sud che faceva sì che la temperatura fosse più elevata? E poi le immagini mostravano che questa zona era molto povera di crateri. Allora, subito, poco dopo, venne fatta ripassare vicino, 9 marzo 2006, e quella che era il sentore diventa una conferma. Da questo satellite esce dell'acqua. Ci sono dei geyser. Sono dei geyser che si innalzano nel cielo fino a decine, se non centinaia di chilometri. Da dove arriva quell'acqua? La prima ipotesi vuole che ci siano dei laghi all'interno della crosta ghiacciata, non proprio un oceano sotto la crosta ghiacciata, ma dei laghi. Questa ipotesi poi verrà smentita più avanti perché troveremo che dai calcoli fatti sulla densità, la massa e così via, che il satellite ha un vero enorme grande oceano che lo circonda completamente. Potrebbe avere anche dei laghi nella crosta ghiacciata, ma c'è questo grande oceano. Intanto ecco che la sonda viene fatta ripassare vicino a Titano. Ebbene, vicino a Titano si scopre che esistono dei grandi laghi. Laghi veri, con dell'acqua, laghi veri con dei fiumi che entrano al loro interno. Fiumi che vengono riempiti dalle piogge. E quindi ecco che si capisce che esistono delle piogge di metano che vanno ad alimentare fiumi che scavano all'interno delle montagne, e questi fiumi portano acqua ai laghi sottostanti. Ecco, questo ovviamente si parla di falsi colori, i colori non sono veri, perché tutte le immagini che noi vediamo di Titano sono immagini ottenute con il radar, manda giù le onde radio, queste tornano indietro e si può ricostruire la morfologia. Ma guardate che cosa fantastica, anche lì questo grande lago, con le sue isolette al centro del lago, le sue coste, con delle spiagge, e addirittura adesso vedremo che in questo giro arriveremo vicino ad un fiume, a un grande fiume che porta il materiale all'interno di questo lago. Addirittura si osservano delle isole che ogni tanto vengono sommerse. Eccolo qui il fiume, lo vedete? Che porta acqua, dico acqua, ma in realtà è metano, cioè porta materiale liquido, e le isolette si pensava che fossero dovute al fatto che ogni tanto il metano, no, questo liquido, si alza e si abbassa. Ma proprio oggi una ricerca che è uscita su Nature spiega che cosa potrebbero essere queste, diciamo, isole che si alzano e che si abbassano. Non sono isole di roccia, attenzione, di metano, metano solido, perché lì non c'è la roccia come la intendiamo, ma c'è metano solido. Non sono delle isole di metano solido che si alzano o si abbassano, ma devono essere delle bolle, come questo lago è una specie di grande vasca idromassaggio, dove queste bolle sono in certi punti così tante che ai raggi radio che arrivano dalla sonda sembrano delle isole. Ma come fanno queste bolle venire in superficie? Allora si è ricostruito in laboratorio quella che potrebbe essere la condizione che c'è su Titano, e si è visto che una parte dell'azoto che costituisce l'atmosfera potrebbe essere spinto dai venti, dalle onde di questo lago, a reagire col metano e a mandarlo in profondità, cioè proprio lo fa reagire e lo manda in profondità. In profondità però l'azoto si libera dal metano e ritorna in superficie, dando origine a queste isole fantastiche. Le vedete, questa qui, quella che adesso vi segno, questa qui, vedete che qui c'è molto intensa, qui invece è appena appena, qui invece sotto non si vede, proprio non c'è. Ecco, devono essere queste bolle che salgono in superficie. Ora, naturalmente siamo ancora a livello di ipotesi, non sappiamo se è proprio così, però diciamo è una spiegazione valida. Ma tutte questi studi ci portano ormai ad avere la certezza che Titano è fatto proprio come vi dicevo prima. Sotto questa crosta di metano, di idrocarburi solidi, c'è davvero un mare di acqua e di ammoniaca, che dovrebbe avere questo oceano uno spessore che va dai 35 ai 50 chilometri. Quindi anche questo satellite è un satellite che ci ricorda un po' tutti gli altri, e ci ricorda i satelliti che ci sono vicino a Giove, no? Come Europa e così via. Una cosa molto, molto intrigante è che la NASA ha già pensato di mandare una missione che potesse andare sotto questi oceani per vedere che cosa c'è. E ha già pensato ad un sommergibile che possa scendere, un piccolo sommergibile, possa andare là sotto e verificare se magari ci possono essere, se non proprio della vita, degli elementi piuttosto evoluti che possono poi, in chissà quando, dare origine alla vita. Si è pensato ad un sommergibile che lavora da solo in profondità, poi quando sale rinvia a terra tutte le informazioni. Siamo un po' nella fantasia, nella fantascienza, ma è bello pensare ogni tanto anche a queste missioni futuribili o futuriste, vedete un po' voi. Arriviamo al 2007 e arriviamo a fotografare con grandissimo dettaglio Encelado. Non solo c'è la conferma dei geyser, ma addirittura possiamo vedere i luoghi da dove questi geyser fuoriescono. Fuoriescono da queste striature, vedete, bluastre, che sono delle vere e proprie, sembrano delle unghiate date da qualcuno a questo satellite. Tant'è vero che vengono chiamate Tiger Stripe, sono delle unghiate da dove si vedranno proprio fuoriuscire poi i geyser, li si vede letteralmente. Si studia anche il polo nord del satellite, molto più ricco di crateri, vedete, quindi questo ci dice che è più vecchio, non che vuol dire che si è formato prima, quando si parla di una zona più vecchia vuol dire che è stata, ha avuto un'evoluzione inferiore ad un'altra zona, quindi vediamo quello che era molto più indietro nel tempo, ma ora capiamo perché il polo sud ha rocce più giovani, per forza, perché è stato, viene continuamente diciamo ridipinto da, da questi grandi geyser, che sembra che riescono addirittura a portare in superficie blocchi di ghiaccio di 10, 20, 30 metri di diametro, quindi immaginate voi che geyser ci devono essere lì su Encelado. Intanto si scoprono anche nuovi anelli, anelli impossibili da vedere da terra li vediamo fino a circa 120.000, 150.000 chilometri di distanza da Saturno, qui si identificano degli anelli addirittura a distanze di milioni di chilometri, sono anelli lasciati dietro sé da questi satelliti, da Giano e Epimeteo, che sono satelliti relativamente piccoli ma che lasciano dietro sé del materiale che diciamo si produce quando vengono colpiti o da piccoli o medi micrometeoriti o meteoriti, e quindi ecco che si formano questi anelli di polvere sottilissima che solo se si è lì sul posto si possono vedere. Finisce la missione primaria, la missione poteva anche terminare in quel momento, ma si decide di prolungarla, di mandarla avanti. 2008, l'attenzione adesso punta soprattutto sui due satelliti, Encelado e Titano. Allora, Encelado, vedete che quelle linee verdi stanno ad indicare i luoghi dove escono i geyser, escono da delle vallate con delle fratture a V che sono profonde anche 300 metri, e facendo le analisi della temperatura si vede che proprio lì dove ci sono queste fratture la temperatura è più elevata, parliamo sempre di temperature, vedete, di meno 93 gradi centigradi, ma è più elevata delle aree vicine dove la temperatura è di meno 200 gradi centigradi, per forza è più elevata perché l'acqua fuoriesce, è l'acqua mista magari ad ammoniaca riesce a fuoriuscire, quindi è chiaramente la temperatura è più elevata. E poi si arriva finalmente a fotografare i geyser, passa a 25 km di distanza dalla superficie, la sonda riesce a raccogliere anche le informazioni di quel che c'è dentro in questi geyser, e si capisce che si incomincia ad avere per esempio la presenza di anidride carbonica e anche di altri elementi, allora si vuole ritornare di nuovo vicino, infatti si ritornerà, e intanto si scoprono altre lune, come queste piccole lune di 300 metri che però creano dei propri anelli, proprio perché sono lune che colpite da meteoriti lasciano attorno a sé del materiale. Quindi è un continuo proprio flusso di dati che ci arrivano a terra. Di nuovo Encelado, abbiamo la certezza assoluta a questo punto che lì sotto ci possono essere, che c'è un oceano, perché a parte i geyser eccetera, ma si scopre la presenza di sali e soltanto l'acqua può sciogliere dei sali, quindi ecco che dentro lì c'è un oceano. Ovviamente la prima domanda è: ma quell'oceano può contenere la vita? La domanda è va avanti un po' di tempo e sapete che proprio pochi giorni fa dice sì, potrebbe avere la vita, e adesso vi racconterò come, perché, se vi è sfuggito. Allora viene scoperta anche dell'ammoniaca all'interno di questi geyser ed è la prova assoluta che ci può essere l'acqua, che c'è l'acqua, non che ci può essere. Perché? Perché l'ammoniaca, oltre a essere usata da noi per pulire le case eccetera eccetera, è un potente antigelo, e la concentrazione con la quale viene trovata l'ammoniaca in questi getti ci dice che addirittura si può avere acqua liquida a meno 96 gradi. Quindi il confronto con le temperature e tutto quanto ci porta a concludere che davvero sotto c'è un grande oceano. Oh bella, allora andiamo a rivedere ancora. Si estende la missione e la si estende fino al 2017, perché si vuole tra il 2014 e il 2015 passare dentro e a raccogliere il maggior numero di informazioni possibili immaginabili. Intanto si vanno a vedere anche gli altri satelliti, come per esempio la luna Mimas, e si scoprono, uno dice ma è un satellite come tanti altri, invece no, si scoprono delle stranezze. Guardate quei colori, il blu vi dice le temperature basse, il giallo temperature più elevate, il rosso temperature ancora più alte. Guardate la distribuzione delle temperature, cos'è? Perché c'è questa distribuzione di temperature? Non lo sappiamo assolutamente, è un mistero, però andiamo da zone molto fredde a zone più calde, anche lì sotto c'è un oceano, sì, probabilmente anche lì sotto c'è un oceano, ma non sappiamo dare una spiegazione di tutto questo. Si scopre un grande cratere d'impatto, pensate, 140 chilometri, è un cratere grande come da qui a Torino, quindi deve aver subito una botta bestiale, tant'è che dall'altra parte del satellite si vedranno dei corrugamenti che vengono imputati proprio alla formazione nel momento in cui si ebbe questo impatto. È un'ipotesi. Ovviamente qualcuno ipotizzò che era anche questo, era un satellite artificiale, perché lo collegò con la morte nera, no, delle Star Wars. Ma insomma, al di là di tutto questo, si fa un'analisi dei satelliti. Vedete quante cose bellissime che si scoprono. E gli altri satelliti? Beh, se vi stessi a raccontare tutto quanto degli altri satelliti, andremmo a casa a mezzanotte. Allora ho pensato di alleggerire un po' il tutto e di mostrarvi questo filmato che vi fa vedere un po' le condizioni degli altri satelliti. Ecco, questi sono gli altri satelliti, ovviamente di ognuno di questi si potrebbe parlare eccetera, però insomma sono oggetti di ghiaccio che probabilmente si sono formati quando si sono formati gli anelli, adesso ne parleremo un momento. A questo punto vi dicevo, la concentrazione degli scienziati è soprattutto legato a Titano e Encelado. È Titano, si vuol far passare addirittura la sonda dentro nell'atmosfera, ovviamente l'atmosfera più alta di Titano, per cercare di capire come è fatta questa atmosfera. E si scopre una cosa molto importante, una cosa strana, che il campo magnetico di Saturno rimane impresso nel campo magnetico di questa Luna. E ovviamente i campi magnetici non sono cose da poco, perché possono influenzare tantissime cose di un pianeta. Per esempio il nostro campo magnetico ci protegge dalle radiazioni esterne e così via. Mai però si era scoperto che un campo magnetico di un pianeta venisse assorbito proprio dalle condizioni che ci sono all'interno di questa Luna e rimanesse impresso per circa 3 ore, come se davvero ci fosse la sindone di Saturno all'interno di Titano. Ora, cosa può produrre tutto questo lo dovremo ancora capire, perché ovviamente queste sono informazioni che abbiamo scaricato ma che non abbiamo ancora elaborato fino in fondo. Questo satellite, satellite Rea, è un satellite di ghiaccio, come vedete anche dalle immagini lo si capisce, ma una stranezza, la stranezza che attorno a sé per la prima volta viene trovato dell'ossigeno. Ovviamente un atomo ogni non so quanti metri cubi, però c'è dell'ossigeno ed è la prima volta che attorno ad un corpo del sistema solare che non sia la Terra viene trovato dell'ossigeno. Non ci dimentichiamo Saturno, perché Cassini è lì anche per Saturno e vede una cosa straordinaria, una tempesta che si forma all'inizio della primavera, siamo nel 2010, ricordatevi che siamo per tutto il periodo in primavera, perché la primavera dura anni e anni, e questa tempesta che parte da una piccola macchia bianca assume delle dimensioni spaventose. Qui la vedete stendersi per 15.000 chilometri, ma arriverà al punto da interessare l'intero pianeta. E allora eccola in questo filmato proprio tutto quello che è stata l'evoluzione di questa gigantesca tempesta, che inizia, vi dicevo, nel 2010, guardate come questa piccola macchia, e poi si scatena in modo pazzesco. Adesso sentirete quello che sentite qua, è l'azione, sono i rumori, ma è l'azione elettrica che viene registrata dalla Cassini. E la tempesta, confrontatela con la Terra, vedete che dimensioni ha. E voi provate a immaginare una tempesta che circonda tutta la Terra, non esiste una cosa del genere. Invece su Saturno, nel giro di alcuni mesi, questa tempesta iniziale va a avvolgere l'intero pianeta. Qui la vedete a diverse lunghezze d'onda fino al momento finale, vedete dal 2010-2011, e interessa tutto quanto il pianeta. È qualcosa di veramente straordinario, perché la domanda che ci poniamo è: da dove arriva tutta l'energia per produrre tutto questo? Beh, l'energia probabilmente arriva dall'interno del pianeta, perché la tempesta si è formata a 250 km sotto la parte più alta di Saturno, e qui ci sarebbe una lunga discussione per capire da dove arriva questa energia, perché non è solo quella che arriva dal Sole, dicevo, ma anche dall'interno, probabilmente dovuto al raffreddamento del pianeta che facendolo diventare tra virgolette più piccolo scatena conseguenza una produzione di energia che poi va a dare origine a fenomeni di questo tipo. E qui vedete delle immagini che sono straordinarie, fatte nell'infrarosso vicino, che vi fa vedere appunto questa tempesta, questi elementi interni della tempesta che sono straordinari. È la tempesta che si è espansa nelle due direzioni del pianeta, sia verso est che verso ovest. La missione continua, adesso vado un pochino più velocemente, andando ad analizzare gli altri pianeti, trova ossigeno anche attorno a Dione, e ci si ferma un attimo su una cosa strana, a quelli che vengono chiamati dei mini getti, cioè delle sbavature che si vedono vicino agli anelli, vedete questa sbavatura qua, poi ce ne sono altre e così via. Cosa sono queste sbavature? Ve lo mostra questo filmato. Sono dei piccoli satelliti che vanno a rompere le scatole, diciamo così. Qui vedete come si vedono bene queste sbavature, vanno a rompere le scatole alla polvere degli anelli, al ghiaccio degli anelli, e quindi lo trascinano via il materiale, dando origine a quelli che vengono chiamati dei mini getti. Eccolo qua, mini getti, che poi non sono mini getti perché diventano lunghi anche decine di chilometri, e in questo caso la sonda Cassini l'ha proprio visto svilupparsi nell'arco di alcuni giorni, di alcune settimane, se non vado errato da 75 chilometri ad oltre 150 chilometri. E qui ne vedete tanti, no? Non si capiva inizialmente cosa li poteva creare. Ora lo abbiamo capito, è il disturbo che producono alcuni proprio satelliti che sono lì vicini. un'immagine straordinaria che arriva nel 2013 ed è la Terra. Vedete quel puntino bianco che voi vedete nel cerchio? Ecco, quello è il nostro pianeta, una cosa straordinaria da 1.300.000.000 di chilometri. Una cosa che lascia, che avevamo già visto con le missioni Voyager, ma che lascia a bocca aperta gli astronomi, è il famoso esagono di Saturno. Una forma veramente esagonale che si forma nella parte proprio al polo nord del nostro pianeta. In tanti si sono chiesti come è possibile una cosa del genere. Ebbene, erano state viste delle tempeste che davano origine a qualcosa di simile, come questa che voi vedete. Questo è un uragano al polo nord che arriva con un diametro addirittura di 2000 chilometri, ma qui non si vede proprio bene l'esagono, si vedono quelle che possono sembrare dei bordi così, ma l'esagono di Saturno è qualcosa di incredibile. Pensate che ognuno di questi ha un diametro di 13.000 chilometri, quindi è una cosa straordinaria. Eccoli qui gli esagoni visti a diverse lunghezze d'onda. Qual è la spiegazione per spiegare queste forme geometriche che sembrano quasi create da una mano pensante, no? Allora, tante ipotesi, ma sembra che il tutto sia da capire se andiamo in un laboratorio, ed è stato quello che hanno fatto dei ricercatori inglesi, dove hanno preso 30 litri di acqua, li hanno messi in un cilindro e li hanno messi in lenta rotazione, che sarebbe il materiale che voi vedete in alto a destra, questo qui è. Poi all'interno hanno messo un anello, diciamo così, che lo hanno fatto ruotare più velocemente. E allora si è capito che a seconda della differenza di velocità di rotazione di quello che sta all'esterno e di quello che sta all'interno, si creano delle forme strane, forme che possono essere ottagonali, quadrate, ma anche esagonali. Allora si è capito che la forma dipende dalla differenza di velocità che c'è tra questi due liquidi. Oh bella, qui in laboratorio erano i liquidi, su Saturno sono i gas dell'atmosfera. Siccome l'atmosfera è sempre in grande movimento, lì al polo nord questa differenza di velocità dei gas può determinare questa situazione. Ed infatti questo grafico vi dice come la velocità non è importante per dare origine a questi esagoni. Questa è la velocità dei venti che ci sono all'equatore. All'equatore non si vedono cose di questo tipo. Invece se voi andate vicino al polo nord, vedete questo saltino dove la velocità è molto inferiore rispetto a questa. Ma che cos'è che è importante? È il fatto che la diversità di velocità, vedete come la curva sale ripida, qui invece sale molto meno ripida. Ecco, questa curva che sale ripida vi indica la possibilità che si creino questi giochi. Qui entra la fisica dei fluidi, estremamente complicata, estremamente complessa, ma forse è da ricercare proprio in tutto questo quello che avviene di straordinario lì al Polo Nord. E arriviamo a noi, arriviamo a luglio del 2014, si contano 101 geyser e poi si arriva al 2015 con la pubblicazione poi recente di quello che è stato detto, no? Che cosa è stato detto? È stato detto che vediamo innanzitutto cosa è stato visto e poi quali sono le ipotesi. Allora, durante l'ultimo sorvolo è stato visto che dai geyser esce idrogeno molecolare. Cosa vuol dire? Idrogeno sotto forma di molecola, cioè due atomi di idrogeno uniti tra di loro. Ebbene, si sapeva già che dai geyser esce anche anidride carbonica, quindi esce anidride carbonica e esce idrogeno. Oh bella, sulla Terra esistono dei batteri, si chiamano batteri metanogeni, che fanno fare questa reazione chimica, uniscono l'idrogeno all'anidride carbonica e producono metano e loro vivono dell'energia che si produce facendo avvenire questa reazione. E allora È possibile che anche su Encelado sia così? Sì, perché ci sono tutte le condizioni, l'idrogeno molecolare esiste, l'anidride carbonica esiste, il mare esiste e il mare è caldo. Perché il mare è caldo? Il mare è caldo perché appoggia su un nucleo del satellite che deve essere caldo. Ma perché diciamo che deve essere caldo? Diciamo che deve essere caldo perché viene agitato dall'enorme massa di Saturno. Si hanno quelle che vengono chiamate le forze mareali, quindi lo tengono in attività e quindi questo nucleo è caldo e quindi ecco che sul fondo del nostro satellite ci deve essere quello che c'è sul fondo degli oceani, che vediamo meglio in questo filmato, quindi ci deve essere proprio la condizione simile a quella dei nostri oceani. Guardate il filmato, questa è la superficie, deve essere fatta così. Vedete il nucleo che scalda l'oceano sovrastante e dall'oceano sale acqua che fuoriesce da un geyser. Quindi ci sono tutte le condizioni per poter avere la vita. Questa è un'ipotesi ovviamente che ci spinge a poter andare a studiare da vicino questo satellite. Ora verrà fatta una missione, lo sappiamo, a Europa, che è un satellite simile di Giove, dove anche lì ci sono dei geyser e le condizioni sono molto simili. E quindi diciamo è la fotocopia di questo satellite, vedete i geyser che escono, il nucleo sottostante scalda il mare e dal mare sale il materiale che dalle e lì ci potrebbero essere condizioni come quelle che ci sono negli oceani, dove ci sono delle fumarole, che sono dei fumatori, dove sale, salgono delle molecole che hanno reagito senza ossigeno, senza sole, senza niente, hanno reagito e hanno portato a forme straordinarie come queste, perché i batteri poi permettono la vita di organismi più complessi e chissà se anche su un celato ci sia qualcosa del genere. Vado molto velocemente, sono quasi arrivato alla fine perché il tempo è sempre tiranno. Guardate questo satellite incredibile, Iperione, sembra una spugna ed è anch'esso un oggetto che è arrivato dal di fuori. Ci sono dei satelliti che vediamo in questa immagine che sono stati fotografati molto da vicino recentemente, che sembrano dei veri e propri UFO, sono piccoli, sono 30 km di diametro e hanno questo bordo fatto di ghiaccio, di elementi che vengono catturati dalla bassissima gravità che hanno questi satelliti, ma che rimangono lì attaccati a dare questo bordo. E poi ecco che siamo arrivati un po' verso la fine, perché dal 26 di aprile, cioè quindi fra qualche giorno, inizierà questa serie di passaggi ravvicinati all'interno degli anelli. Vedete la ricostruzione, via via sempre più vicino fino al 15 di settembre, quando la sonda verrà fatta cadere all'interno di Saturno. Una sola parola sugli anelli di Saturno, ecco che cosa sono, come sono grandi, questi sono grandi, partono da circa 6.000 km dalla superficie esterna e arrivano fino a milioni di chilometri, quelli che non vedevamo da Terra, che abbiamo visto lì attorno e non sappiamo di che cosa sono fatti, non sappiamo qual è la loro origine, c'è chi dice che sono molto giovani, altri invece dicono che sono molto vecchi e ci sono due ipotesi con qualcosa a sostegno di una e dell'altra. Magari quando poi la sonda sarà morta, magari ci ritorneremo su questo e parleremo in particolare degli anelli, che questa sera non abbiamo avuto il tempo di poter entrare nel merito. Voglio terminare questo incontro e vi chiedo scusa perché sono le 10:20 e mi sono lasciato prendere da tutto quello che c'è da raccontare, con un filmato che riassume tutto quello che abbiamo visto e che vi farà vedere la fine. Una cosa vorrei dirvi però perché la sonda viene fatta cadere su Saturno, visto che continua a darci tutte queste informazioni, viene fatta cadere su Saturno per evitare che vada a cadere, quando dovesse morire, dovesse succedere un incidente, su dei satelliti come Encelado e Titano, che come avete visto potrebbero addirittura avere la vita. E poiché il carburante sta finendo con tutte le manovre che sono state fatte, si preferisce farlo terminarlo con completamente facendola tuffare all'interno di Saturno. Il riassunto di questa serata in un filmato che dura 3 minuti e 10 secondi effettivi, e poi ho terminato.